Sì, c'è una tensione profonda riguardante la nascita della monarchia in Israele, ma anche il più grande risultato raggiunto per certi versi dalla monarchia in Israele, ossia la costruzione del Tempio, che era già un'idea di Davide. L'aveva confidata al profeta Nathan, ma al profeta Dio era apparso in sogno dicendo di dire alcune parole a Davide. Siamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetti 4-7. Anche qui leggo velocemente un pezzetto pregando di andarlo a riprendere. È la parola di Dio che illumina la parola di Dio. Dunque, Davide ha appena confidato a Nathan il suo desiderio di costruire il tempio ed ecco la risposta. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore. Forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Eh sì, c'è tensione. Questo testo, rispetto al testo sul quale ci stiamo soffermando, 1 Re 8, 15, 30, dove in qualche modo Salomone disse: sì, hai promesso a mio padre Davide che sarà un figlio, costruì il tempio. Eh sì, Salomone la racconta molto bene, ma forse non la racconta tutta. Perché nel testo che abbiamo letto di 2 Samuele 7, è come se Dio dicesse a Davide: ma chi ti ha fatto venire in mente questa idea qui? Ma ho mai chiesto a qualcuno di costruirmi un tempio, se volete, una chiesa, nel senso di edificio di cemento e di mattoni? Ma cosa ti salta in mente, Davide? Anche qui. Il tempio forse non va bene, il tempio è una cosa brutta, ma il tempio è una cosa meravigliosa, anche se il primo tempio venne poi distrutto. Fu costruito il secondo tempio, ma sappiamo fu distrutto nel 70 ed è una delle sciagure più tremende della storia di Israele, perché cambiò la forma della religione di Israele da una religione centrata sul sacrificio a una religione centrata sulla parola, detto così molto velocemente. Ma quello che mi sta a cuore è questo, perché poi riguarda la nostra vita. Il tempio è contemporaneamente luogo di rivelazione, di presenza di Dio, di ciò che permette l'incontro con Dio e ostacolo a tutto questo, tutte e due. E questo continuerà in tutta la storia. Vi dicevo, non abbiamo tempo di soffermarci sulla tensione tra Gesù e il Tempio, sia in senso storico, sia in senso profondo. Il nuovo Tempio, il vero Tempio della presenza di Dio, che è il corpo di Gesù, che anch'esso sarà distrutto. E viene distrutto il primo tempio, e viene distrutto il secondo tempio, e viene distrutto Gesù Cristo con la morte in croce, che Dio farà risorgere come tempio risorto, spirituale, non solo non fatto di cemento e di mattoni, ma neanche di carne e sangue come li conosciamo noi, di carne e sangue mortale. Tutto questo è importante ed è un discorso che ci tocca molto da vicino e tocca molto da vicino la nostra fede, perché sia una fede vera e non un chiacchierare stupidamente su questioni religiose. Chiacchierare stupidamente sulla religione non interessa né a me né a voi, ci interessa la fede. E allora, come si fa a essere credenti senza avere compreso, intuito, ma sentito nella carne? Non è un discorso intellettuale questo, che ogni gesto religioso, per dire ogni costruzione di chiesa, forse anche quella di Salome Magno di cui abbiamo celebrato giustamente il 50° qualche anno fa, ogni attività pastorale, ogni gesto religioso, può anche essere un umile inginocchiarsi in chiesa, tutte queste realtà sono sia luoghi di manifestazione della presenza di Dio, sono vie per un accesso migliore, più sicuro a Dio, ma contemporaneamente velano la presenza di Dio, sono ostacolo alla presenza di Dio. Tutte e due. Chi dice solamente una cosa senza dire l'altra è fuori. Chi dovesse dire che, visto che si parla di tempio, la chiesa come edificio di mattoni, teniamo presente che veniamo anche dall'esperienza del lockdown, quelle 11 domeniche dove non abbiamo celebrato l'Eucaristia nella nostra chiesa. Chi dovesse dire semplicemente e solamente che la chiesa come edificio di mattoni è impedimento all'esperienza dell'incontro con Dio, direbbe una sciocchezza. Ma chi dovesse dire che la chiesa come edificio di mattoni è semplicemente un aiuto e non fa altro che agevolare l'incontro con Dio, direbbe anche qui un'altra sciocchezza. Certamente, se la prima, se la seconda affermazione sono molto semplici, questa seconda che vi sto cercando di mostrare, ma lo mostro a partire dai testi, è più complessa, quindi più difficile, però è più vera. È una tensione. La Chiesa è contemporaneamente, e a questo punto non uso più il riferimento alla Chiesa fatta di mattoni, di cemento, ma parlo della Chiesa popolo di Dio, della Chiesa che siamo noi. La Chiesa è contemporaneamente luogo di rivelazione di Dio e luogo di offuscamento di Dio. E non solo per una questione di scandali, una questione molto più seria, molto più strutturale. È che quel gesto, mettiamola così, quella attività, quella realtà, quella statua, adesso vedrete perché dico statua, che in qualche modo è posto giustamente per rivelare la luce di Dio, contemporaneamente fa ombra a Dio stesso. Ogni realtà costruita per manifestare l'assoluto lo mostra e gli fa ombra. Comprendo che questa lezione è difficile, ma è importante. Più volte ho sentito degli apprezzamenti per quella frase di Karl Rahner che più volte io ho detto, ed è una frase di tanti anni fa dove il grande teologo Rahner dice: il cristiano del ventunesimo secolo, questa l'ha detta nel ventesimo secolo, il cristiano del ventunesimo secolo o sarà un mistico o non sarà. Tradotto con le parole di oggi, o tu percepisci, ma non tanto con la testa, ma con la carne, con il sangue, che ogni gesto religioso è attraversato da una profonda ambiguità, in modo inevitabile, non per cattiveria, o la tua religione rischia di essere, lo dico seriamente, una pagliacciata, inutile, perché rimane assolutamente in superficie. Qui invece questa pagina che oggi ci viene donata sul Tempio e soprattutto questa preghiera: ecco i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che ti ho costruito, deve essere la nostra preghiera. Signore, io compio gesti religiosi, io dico parole religiose, ma intanto so che tutto ciò non può contenerti, lo so, lo sento. È per questo che la mia fede, nella mia miseria, vuole essere una fede seria e non una pagliacciata. Che ci sia dato un granello, anche solo di senape, ma di fede vera. Buona domenica.